privato e dei servizi pubblici. In piazza con gli autoferrotranvieri, Tenza, da Piazza dell'Esquilino, lunedì 20 gennaio, ore 14. Cittadini e lavoratori contro le privatizzazioni.
Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. È come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere.
Passa, passa, passerà l'inverno.
salvarci.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15:05 minuti primi e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Oggi è mercoledì 15 di gennaio, questo anno comincia a scorrere e qualche elemento di novità si comincia a intravedere, piccole cose, l'abbiamo detto, piccole così elementi di alleggerimento della pesante situazione carceraria. Ne abbiamo parlato l'altra volta abbastanza dettagliatamente delle novità portate dal decreto, quello, un decreto che adesso entro il 22 febbraio deve essere convertito in legge, quello che come fatto principale riduce di un altro mese e mezzo la liberazione anticipata per ogni semestre, quindi 3 mesi l'anno in più. Abbiamo detto, se non avete sentito l'altra volta, cominciate a contare se siete in carcere. Da quando siete in carcere, sì, ovviamente non precedentemente al 2010, cominciate a contare, è possibile scalare per ogni mese, per ogni semestre un altri 75 giorni, ossia un mese e mezzo, per ogni anno quindi 3 mesi. Bene, l'altro provvedimento di cui il governo si era impegnato a proporre, per iniziativa sempre del Ministro della Giustizia, era quello della riforma della custodia cautelare. Però mentre il primo, quello definito per il rispetto dei diritti dei detenuti, che ha cominciato a portare fuori qualche decina di persone, ormai sono arrivati quasi a un paio di mila usciti grazie al decreto, il decreto opera d'urgenza, anche se poi deve essere convertito in legge entro il 20 di febbraio, quindi tra un mese e qualche cosa. Questo invece è un disegno di legge, il disegno di legge ha tutto un altro percorso, il decreto legge opera da subito e può essere regolarizzato, quindi convertito in legge, però da subito comincia ad avere l'effetto. Infatti molte persone sono cominciate, quelli che hanno che con quei 75 giorni in più ogni semestre arrivavano a fine pena oppure arrivavano a poter usufruire delle misure alternative, già sono usciti dal carcere, stanno o in controllo penale esterno, quindi in affidamento ai servizi sociali o in semilibertà, oppure addirittura sono arrivati a fine pena, e coloro che invece invece appunto il decreto opera da subito, mentre invece il disegno di legge è quello che deve seguire l'iter parlamentare regolare, ossia prima andare a una Camera, essere approvato, passare all'altra Camera, in questo caso è stata prima votato dalla Camera dei Deputati, adesso sta passando al Senato, addirittura credo che proprio oggi è al Senato perché venga approvato. Deve essere approvato nello stesso identico testo, lo stesso identico testo deve essere approvato dalle due Camere, solo così la legge è perfezionata e quindi può essere poi firmata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, e da quel momento, da quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è operante. Questa parla di cosa parla questo? Era la riforma appunto della custodia cautelare. Il problema era partito dalla constatazione dell'eccesso di persone in custodia cautelare rispetto al numero complessivo dei detenuti. Da quando è partito questo, da quando si è formato questo disegno di legge, quindi da tutto quanto è partito dall'ottobre scorso, in carcere c'erano 66.000 persone, di cui 25.000 quasi in custodia cautelare, quindi molto oltre il 37-38%. Di chi si era reso, ed addirittura 12.500 addirittura in attesa del primo giudizio, quindi che non avevano avuto nemmeno un grado di giudizio, quindi erano soltanto indagati, imputati, ed è la cosa gravissima. Ma chi si era reso conto di questa faccenda? Non il governo, non parlamentari, a parte le solite associazioni che da tempo urlano di fronte a questo scandalo, come Antigone, associazione a buon diritto ed altro, ma è stata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva sanzionato l'Italia, il paese Italia, per lo stato delle carceri su alcuni punti centrali. Uno era appunto il poco spazio dato ai detenuti, e quindi bisognava far uscire un po' di gente, e qualcosa stanno facendo, però finora ne sono usciti sui 3.000, non tantissimi con questi provvedimenti, e poi tutta gente che di lì a qualche mese sarebbe stata comunque scarcerata. L'altro elemento era la lunghezza eccessiva dei procedimenti, dei processi. Il terzo punto importante era l'eccessiva presenza di persone non ancora condannate in carcere, quindi in custodia cautelare. perché appunto era intorno al 37-38%, mentre invece la media ritenuta fisiologica, che è anche la media europea, dovrebbe aggirarsi intorno al 15%, quindi bisogna scalare di parecchio. E da qui è venuto questo disegno di legge. Che cosa dice questo? Vabbè, a parte la formulazione, che però era presente già nel codice di procedura penale di qualche anno fa, quello approvato all'inizio dell'anno del nuovo secolo, dice che il carcere preventivo, quindi la custodia cautelare prima della condanna, andare in carcere prima della condanna, deve essere un'estrema ratio, cioè in casi del tutto eccezionali, quindi non sicuramente il 38%. Non si può stare in carcere prima di essere stati condannati. Questo era scritto da tutte le leggi e anche dai principi del diritto e anche dalla Costituzione italiana, però era invalso l'uso che quando ti prendono, quando c'è un sospetto di aver violato la legge, ti mettono in carcere e poi comincia tutto l'iter, per cui c'era gente che si faceva anni e anni di galera, poi casomai veniva assolta e quindi la galera che si era fatta risultava, come dire, un regalo della propria vita fatta allo Stato, e la cosa non va bene. E la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha detto questa è la cosa più grave, che vanno assolutamente ridotti questi livelli di carcerazione. Questi 25.000 persone non ancora condannati definitivamente devono in gran parte essere liberati. Le forme di cosiddette coercitive o interdittive rimangono. Il problema è che non deve essere il carcere, cioè una persona che è imputata, inquisita, oppure è stata condannata in primo grado e però è appellante, o anche è stata condannata anche in secondo grado e è ricorrente in Cassazione, vi sono tante altre misure di controllo, che sono per esempio nel caso grave arresti domiciliari, oppure il controllo, quello che noi chiamiamo le firme, cioè che la polizia locale dice, cioè, secondo la gravità del reato vai una, due volte, tre volte a settimana o a firmare, quindi ovviamente il non espatrio o a volte anche il non allontanarsi dal comune di residenza, sono tante le misure, però tutte chiaramente fuori dal carcere. La condizione di detenzione non può essere applicata a raffia così come viene applicata in Italia. Questa è addirittura era l'indicazione abbastanza pesante dell'Europa, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rispetto a come funzionava. E allora hanno fatto questa, a parte i reati, quelli gravi, come si è detto, di mafia, terrorismo, eccetera, per tutti gli altri che cosa succede? Leggiamolo qui dal Sole 24 Ore, che dice... Vabbè, insomma, praticamente soltanto nel caso che sia comprovato, cioè quando è possibile tenere in prigione una persona in custodia cautelare prima che venga condannata definitivamente, soltanto se venga ancora, voglio dire, finora il codice di procedura penale diceva così, già lo diceva, bisogna ridurre i casi di carcerazione preventiva, ossia di custodia cautelare, se non nei casi di pericolo di fuga o pericolo di reiterazione del reato, cioè ripetere il reato. Però diceva questo, però l'applicazione era completamente diversa. Allora, che cosa dice questo disegno di legge, che vedremo se verrà approvato? Che mentre prima era una libera interpretazione del giudice, dice secondo me tu puoi scappare e quindi ti metto in carcere, oppure tu puoi reiterare il reato. Invece adesso deve provarlo, soltanto deve provare, quindi deve fare una... deve avere, diciamo, deve fare un'indagine, deve mettere in moto i suoi segugi per dimostrare che quella persona veramente si è messa fuori, tenterà la fuga. Quindi c'è bisogno di tutta una come dire, un lavoro ed una documentazione per dimostrare i due fattori, pericolo di fuga o reiterazione del reato. Mentre invece prima bastava il semplice, come dire, parere, il sospetto, l'idea. Questa cosa quindi viene ristretto. Ora il problema che però anche appunto il codice di procedura penale di qualche anno fa era abbastanza ristretto nella declaratoria degli articoli, poi però invece l'applicazione è stata è stata tutt'altra, insomma, completamente diversa, si arrestava chiunque. Perché questo meccanismo? Qui dovremmo capire i meccanismi, perché una cosa non si riesce mai a avere il legame tra l'analisi del testo giuridico che va fatta da giuristi e che analizzano giustamente le parole, le virgole, perché la frase deve rappresentare una fattispecie reale rispetto alla quale scatta quel meccanismo, sia esso una condanna, sia esso appunto un'interdizione, eccetera. Poi invece c'è l'applicazione di quella di quella frase, di quell'affermazione giuridica, e l'affermazione viene fatta da un uomo o una donna che sono giudici del loro tempo, quindi risentono del clima che li circonda. Questo è un vecchio problema che fa dire in realtà che anche dal punto di vista proprio diciamo dei cultori del diritto dicono che la giustizia non può essere così distante, non è autonoma del tutto, dicono loro stessi, non è autonoma del tutto dall'ambiente politico in cui opera, ambiente sociale e politico in cui opera. Noi diciamo che direttamente legata all'ambiente, al contesto politico e sociale in cui opera. Perché appunto, perché non veniva applicata pure quella rigidità del codice di procedura penale, è al punto tale che le persone presenti in carcere non ancora condannate sono arrivati fino a qualche anno fa, erano il 42%, un livello mai toccato, quasi soltanto i regimi dittatoriali hanno questi livelli spaventosi, quelli in carcere erano tutti. Bene, quindi il problema è che quindi adesso il meccanismo che propone questo disegno di legge inverte il ragionamento, mentre prima pur dicendo le stesse cose, il codice di procedura penale, non si possono applicare le misure cautelari in carcere, ma ce ne stanno le altre interdittive, appunto la firma, gli arresti domiciliari, il non spostarsi dal comune, il non espatrio, eccetera, potevano per tutte quelle previste dall'ordinamento, no? Obbligo di presentarsi alla polizia, eccetera, eccetera, anche divieto di esercitare delle attività se il reato era legato all'attività. Tutte le misure interdittive sono tantissime, però che non prevedono il carcere. Tutte queste venivano applicate a discrezione del giudice, se il giudice riteneva che non fosse presente né la possibilità di fuga né la possibilità di reiterazione di reato. Adesso invece si ribalta il ragionamento, cioè il giudice dovrebbe ragionare in questi termini. Automaticamente propone una misura interdittiva di queste che ho detto, no? Arresti domiciliari, obbligo di presentarsi in polizia, divieto di espatrio, di allontanarsi dal comune o divieto di attività, dell'attività lavorativa o commerciale o quella che era. E soltanto se deve documentare e analizzare se queste misure non sono sufficienti a tenere sotto la possibilità di essere poi giudicato il reo, solo in quel caso allora si può passare alla custodia cautelare in carcere. Quindi deve produrre una documentazione e un'indagine tesa a dimostrare che quelle misure interdittive non funzionano nel caso del tizio particolare. Quindi crea appunto più che altro un gran lavoro in più al giudice per mettere in galera la persona, e già questo di per sé può rallentare la presenza di grandi numeri di persone non condannate in carcere. Questo è più o meno il quadro. Poi quando verrà approvato, e può darsi che in questi giorni, perché se oggi passa al Senato nella stessa identica formulazione, perché se c'è anche una virgola cambiata deve tornare alla Camera e quindi vedere se approvano il testo modificato al Senato di nuovo alla Camera. Solo quando è approvato lo stesso testo nelle due Camere è perfezionata la legge e poi va alla firma del Presidente e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo è il meccanismo. Con questo sistema se verrà messo in moto, anche questo potrebbe permettere l'uscita di parecchie persone.
shining down on me like it. Just like it, like it. Take it like a bandit. What did they do to chill the joy away? What did they do to say I had a plan, plan, plan? Telling me stories.
Allora, siccome stiamo parlando, si parla di carcere e si parla di numeri che poi però sono persone, uomini e donne in carne e ossa, però i numeri sono lì a dirci la drammaticità della presenza di uomini e donne uno sopra l'altro, ma non solo il sovraffollamento, come ripetiamo sempre fino alla nausea, è il problema centrale del carcere. Il problema centrale è anche che negli ultimi anni sbatto in galera veramente di tutto, di più. Quest'altro numero, diciamo, mettete a memoria questo numero, 28.000 persone, 28.000 persone è una bella cifra. Il dato è del 2012, perché non c'ha i dati recenti il Ministero, non è colpa nostra, comunque 28.000 persone, su allora erano 66.000, quindi un bel 41%, quasi la metà, cioè poco meno della metà, 41,5% delle persone in carcere erano in carcere per violazione della legge sulle droghe, sugli stupefacenti, che è una cosa allucinante, veramente spaventosa, il 41,5%. Di questi, e qui il dato diventa veramente agghiacciante, 9.500, quindi quasi 10.000 persone, sono in carcere, quasi nessuna condannata ancora, per possesso e spaccio di cannabinoidi, ossia marijuana e hashish. 9.500 persone, 10.000 persone stanno in carcere per una cosa che nella storia dell'umanità e in gran parte del mondo è una sostanza invece del tutto di libero consumo, ma addirittura per consumo, per possesso e anche spaccio. Non c'è dato sapere, perché questo non l'hanno, non è possibile dividere di queste 10.000 persone, 9.600, quante stanno dentro per spaccio e quante per possesso, perché la legge Fin-Giovanardi, che è una delle peggiori leggi mai concepita da belva umana, tende a identificare il possesso con lo spaccio. Il problema è che se tu hai, viene preso una persona con una tot quantità, anche se quello giures per giura che ce l'ha in tasca e che ne fa uso personale, se la quantità supera un tot di grammi, ma non ha importanza, guardate, perché cambia poi di situazione in situazione, perché dipende dalla quantità del principio attivo interno, oltre questo principio attivo viene ritenuto che sia uno spacciatore, anche se uno se l'è presa perché ne vuole fare un consumo. Quindi è una cosa allucinante. Tant'è vero che la Fin-Giovanardi, come hanno interpretato non solo nell'analisi della legge, già dai primi momenti, quando appunto tirano fuori questi due personaggi che tra l'altro scomparsi dalla vita politica perché evidentemente non erano nemmeno all'altezza di questa branco di non eccelse persone che diciamo calpestano i luoghi del Parlamento e della politica, dell'alta politica cosiddetta, avevano congelato una legge che era fatta apposta per colpire i piccoli, i consumatori, i possessori, mentre invece lasciava abbastanza sullo sfondo i grandi, nel senso che se ne portavi una tonnellata o 10 grammi più o meno era lo stesso livello di, quindi nel senso che salvava il grande spaccio, la grande mafia internazionale che fa i miliardi sul grande traffico, invece colpiva il piccolo spaccio. Perché? C'era un, l'hanno pure giustificata, non è che gli è sfuggita la penna mentre scrivevano, è perché loro dicevano, per la mamma, loro avevano la madre di famiglia come punto di riferimento, evidentemente cercavano voti, la madre di famiglia non è tanto preoccupata, non gliene frega niente del grande spaccio internazionale della mafia, di queste multinazionali degli stupefacenti, ma c'ha paura di quel, c'ha paura, cioè la preoccupazione sua è che c'è il piccolo spacciatore oppure quello che se ce l'ha per sé e poi casomai ne fa fare un tiro al suo figlio, induce il proprio figlio, che dovrebbe rimanere puro come gli angeli, a diventare un consumatore. Il terrore, perché la cultura demente di questo paese è demente, il paese è demente, ma alcune persone sono ancora più dementi della media, pensano che quando un ragazzo o una ragazza fa uso di sostanze stupefacenti, che tra l'altro poi queste tipo i cannabinoidi non è che facciano questo gran male, ma anche fosse l'alcol, qualunque cosa, no? Permessa o non consentita o non consentita, legale o non legale, che però la madre ritiene che non fa bene, come l'alcol eccetera, le madri e la cultura diffusa, non è ce l'ho in particolare con le madri, i padri lo stesso, ma la cultura diffusa, per dire la famiglia in generale, è quella che poi che raccoglie e fa propria e rilancia questa ideologia allucinante, aberrante, pensa che non è che l'ha fatto il proprio figlio, il proprio ragazzo l'ha fatto perché voleva sballare o voleva fare un'altra cosa, e quindi casomai si tratta di discutere con lui o con lei il perché dello sballo, il perché la ricerca dello sballo, il perché della volontà, queste cose qui, ma perché veniva indotto dagli amici cattivi. Ci sono sempre, il male viene sempre dall'esterno, questa è una vecchia ideologia stupida, pezzente, miserabile, reazionaria sostanzialmente, anche un po' razzista, che dice che quando appunto i ragazzi che si fanno è perché vengono indotti dalla cattiva amicizia, non perché decidono loro. Ai ragazzi e alle ragazze fino a un'età enorme, prima fino a 18 anni la legge dice, ma adesso secondo la cultura familista di questo periodo fino a 40 anni tu non sei autonomo, tanto non trovi neanche il lavoro, quindi non sei autonomo di portare uno stipendio a casa e quindi non sei autonomo neanche di decide che sostanze devi prendere, per cui se fai qualcosa di non piacevole alla famiglia sei sicuramente stato indotto dalle cattive compagnie. Questa è l'ideologia italica di questa da tempo del fascismo fino a tutt'oggi, vige questa miserabile ideologia. Bene, quindi per avere voti avevano fatto una legge che colpiva i piccoli possessori, non i grandi spacciatori, e quindi hanno riempito le carceri di gente che veniva arrestata perché si stava fumando spinello. Il 9.580, quasi 9.500, è allucinante, e tra l'altro questi quasi tutti ancora in attesa di giudizio, perché per questa legge qui c'era l'arresto immediato, se venivi trovato con qualche grammo di stupefacenti in tasca, insomma, venivi immediatamente arrestato, che crea un disastro, uno sconvolgimento spaventoso. Allora, comunque in generale per la violazione delle leggi stupefacenti sono 28.000 persone nel 2012, forse qualcuno nel frattempo sia uscito con questi piccoli decreti, però comunque sempre tanti, vabbè. E allora per questo hanno presentato, ne abbiamo parlato l'altra volta, Manconi ma anche altri hanno presentato già dei disegni di legge per così allentare la criminalizzazione dell'uso delle sostanze stupefacenti, diciamo di leggero calibro come le cannabinoidi, e quindi addirittura si voleva mettere una sorta di possibilità di coltivazione. Sarebbe un bel colpo ai grossi trafficanti mettere per esempio la liberazione, liberalizzare la coltivazione di marijuana, questo lo sanno prima ancora che lo decidessero i ragazzi e le ragazze o gli aggregati di queste situazioni a cui piace farsi una canna senza dover rischiare l'arresto. Prima ancora era stata una teoria fatta sull'onda del vecchio proibizionismo statunitense dell'alcol, no? Quello che nei primi anni del secolo scorso ha fatto ingrandire le mafie americane, nordamericane, e aveva distrutto anche gran parte della generazione statunitense con il proibizionismo alcolico, aveva portato un incremento dello sviluppo dell'uso dell'alcol, non solo, ma essendo l'alcol clandestino, la vendita clandestina e quindi fatta dalle mafie, era anche, come dire, manomesso questo alcol, quindi veniva fatto con criteri, non essendoci il libero commercio e nemmeno il controllo di organismi statali, perché era vietato, però ce n'era una diffusione enorme, gran parte erano fatti con, diciamo, erano alcolici lavorati male, quindi facevano male, quindi hanno distrutto due generazioni in più, hanno ingrandito la mafia. Sull'onda di questo grande, enorme, il più grande fallimento storico sul piano legale della, diciamo, delle culture proibizioniste, molti hanno detto: guardate che se si fa la situazione, se si mette il proibizionismo sulle droghe leggere, se ne incrementa l'uso e tra l'altro si dà in mano alle mafie un grosso potere di profitto, di soldi. E questo infatti hanno fatto i politici, siccome i politici, ma qui non c'è bisogno di trovare le prove con le inchieste, il pubblico ministero, i carabinieri, cioè questo è un ragionamento semplice: se delle leggi hanno fatto sì che le mafie si arricchissero, vuol dire che quei politici che hanno fatto quelle leggi, insomma, forse stavano da qualche parte, insomma, o comunque erano simpatici a queste mafie. Insomma, alla fine Giovanardi ha fatto questo, ha fatto arricchire le mafie, ha distrutto, ha portato in carcere 10.000 ragazzi e ragazze che, insomma, francamente potevano stare in un'altra parte, e insomma soltanto per l'uso di cannabinoidi, pensate come siamo messi. Vabbè, insomma, questo è il quadro rispetto a quest'altro provvedimento che non sappiamo che fine faccia. Certo, in Italia è difficile perché c'è appunto una sottocultura abbastanza miserabile, quindi molto proibizionista, si vorrebbe proibire tutto, e soprattutto c'è una grossa subalternità ai grandi poteri delle mafie. La classe politica non è autonoma dalle grandi mafie, non lo è da nessuna parte, perché comunque i soldi arrivano da quella parte, le banche prendono i soldi dai grandi circuiti, diciamo, di criminalità internazionale. Questi grossi soldi freschi arrivano soltanto dallo spaccio, in gran parte dallo spaccio dei stupefacenti, quindi fare a meno di quei grossi introiti, in realtà credo che le banche, le finanziarie, le grandi mafie storceranno la bocca, e vediamo che pressioni riusciranno a fare verso i politici per impedire questa minima apertura. Ecco, parlavamo prima della questione della Corte Europea, che appunto ha imposto quei passaggi a cui l'Italia sta mettendo mano: diminuire un po' l'affollamento carcerario, riportare a livelli dei 7, 8, 9 metri quadri per detenuto o detenuta, mentre invece attualmente sono circa 3, e così via. Quindi bisogna far uscire un sacco di gente, diminuire la carcerazione preventiva, cioè la custodia cautelare, ridurre l'allungamento dei processi, creare condizioni un po' meno indegne che c'è nelle carceri. Sono una serie di meccanismi che avevano fatto. Ora, la Corte Europea aveva dato tempo fino a maggio allo Stato italiano, quindi al Ministero della Giustizia, e in realtà al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al DAP, perché appunto per risolvere questi problemi che gli aveva segnalato, altrimenti scatteranno delle multe colossali. E allora si avvicina la scadenza di maggio, non manca molto, gennaio è quasi finito, cioè febbraio, marzo, aprile e poi siamo a maggio, in tre mesi e mezzo di lavoro. Questo avvicinamento della scadenza imposta da Strasburgo, alla Corte Europea, dove siede la Corte Europea, sta facendo entrare in fibrillazione i funzionari di Via Renula è la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, laddove appunto organizzano, diciamo, gestiscono il sistema carcerario. Ora lì loro non hanno la possibilità di fare di fare i decreti, né fare le leggi, men che meno fare l'amnistia. Questa è tutta cosa che riguarda, per quanto riguarda i decreti si può muovere il governo, le leggi le fa il Parlamento, quindi i funzionari del Ministero non possono fare granché, non hanno poteri per far uscire la gente. Possono però devono proporre delle cose, come finora questo testo sulla custodia cautelare e il testo anche sull'aumento della liberazione anticipata. così come il braccialetto, ma il braccialetto non ne parliamo perché è un po' una buffonata, è una cosa che non serve a niente. Pare che il, insomma, non è che stiano facendo tanto quanto il ministro Anna Maria Cancellieri si aspettasse. Tant'è vero che pare, queste sono voci, no, che compaiono qua e là sui vari giornali, che pare che il ministro Anna Maria Cancellieri si sia arrabbiato molto con questi con i suoi funzionari, perché ha detto: non state facendo nulla, qui il tempo si avvicina. Se prenderemo una stangata, una multa, come si profila quella che se entro maggio non è risolta i punti che aveva messo lì la Corte Europea, è chiaro che si prenderà una stangata, e che significa, a parte la spesa economica, che tanto non la cacciano loro, la prendono dai fondi del Ministero, però soprattutto l'immagine ne risulta distrutta del Ministro, di questo Governo, eccetera. Quindi ha un po' tirato le orecchie ai tre capi, Giovanni Tamburino, Luigi Pagano e Francesco Cascini, sono i tre capi del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, chi si occupa proprio dei detenuti, chi della struttura diciamo edilizia delle carceri, insomma, però insieme sono quelli che dovrebbero proporre. Qui c'è stato un po' di maretta, non si sa esattamente, perché sono tutte illazioni queste di chi dice, e pare che però ci sia addirittura qualcuno che pare che appunto in questo tumulto di ansia e di nevrosi, perché sta arrivando la scadenza e ancora qui i numeri non è che scendono di molto, perché dopo queste uscite dell'ultimo decreto della Cancellieri pare che si sia arrivati a 62.000, sempre tanti, troppi ancora. Bisogna ancora farne forse la, se venisse approvato subito immediatamente per esempio la legge Manconi sulle droghe, per legalizzare le sostanze stupefacenti, potrebbero uscire immediatamente 14.000 persone dal carcere, perché appunto quelli che stanno dentro per cioè quei 9.500 uscirebbero subito d'amblè, dal giorno all'altro, e quindi sono 10.000 persone in meno, sì, se ne vedrebbe. E poi anche altri che stanno dentro per sostanze che non sono cannabinoidi, ma sono sempre in quantità minima, perché poi sono tante droghe, perché oggi poi si fanno dei mischiati, l'ira di Dio, vabbè, non sono esperto, però comunque questi sono i dati. Ne uscirebbero persone che, insomma, non ha senso che, tra l'altro, che siano in carcere, perché alcuni andrebbero in libertà perché appunto il consumo di cannabinoidi verrebbe depenalizzato, il possesso, quindi. E per le altre droghe invece, che non ritenute leggere, il passaggio il passaggio dal carcere alla comunità, perché poi in effetti quando invece chi fa uso di droghe più pesanti, carcere ancora si rovina la vita, dovrebbe stare in altre situazioni. Quindi questo sarebbe, però in quel non si sa, quindi il ministro si è arrabbiato, la ministra Cancellieri si è arrabbiata perché stanno facendo poco. Addirittura si parla che potrebbe essere messo come commissario straordinario, sarebbe questo il tema, per individuare le misure per snellire un po' la situazione carceraria, Mauro Palma. Mauro Palma è un personaggio molto importante in questo paese, perché è stato uno dei fondatori e il primo presidente dell'associazione Antigone, ma è stato anche a capo, e comunque alcuni anni è stato a capo, in altri anni è stato membro del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti Degradanti, quindi è molto conosciuto a Bruxelles, conosce bene la situazione carceraria, ha messo sempre in luce le storture del sistema penitenziario italiano, e quindi sicuramente ha già in mente delle proposte da fare. Quindi si vocifera che dovrebbe essere nominato come commissario straordinario Mauro Palma per un periodo, perlomeno finché si mette in moto queste cose, ma staremo a vedere.
I'm healthy as a horse, but everything is spinning. And if I use a gun, I'm sure to go to prison. I'm stubborn as a mule, and nobody breaks my rules, but nothing comes my way.
her shoulders. I got a love you can't imagine. Yeah, and what I got, I double. I swear I'm keeping out of trouble. I'm looking for one new value. I'm looking for one new value, but nothing comes my way.
Allora, poiché stiamo parlando di numeri, no, abbiamo visto questa saga di numeri che spero che qualcosa rimanga comunque, perlomeno le grossi numeri, insomma, grossi quantitativi, non il numero all'ultima cifra. Però sono usciti, perché all'inizio dell'anno, sapete, escono tutti i dati dell'anno precedente, a volte anche di due anni precedenti, però esce un po' il quadro della situazione della giustizia, perché a fine mese normalmente in tutte le sedi di corti d'appello si fa l'inaugurazione dell'anno giudiziario con tutti i personaggi. A Roma ci partecipa anche il capo del CSM, che è il Presidente della Repubblica, e insomma tutti i grandi ermellini si vedono in quei giorni e devono avere dei dati, perché ragionano sui dati, eccetera eccetera. Bene, e quindi escono fuori i dati dal Ministero che serviranno per le loro inaugurazioni, però anche per noi per ragionare. Un dato che esce fuori è che ed è importante, perché permette di ragionare su quello che sono le, diciamo, come la gente vede i propri problemi. Allora, abbiamo un dato molto importante nel 2013, questo è fresco dell'anno appena concluso. In Italia si sono avuti 480 omicidi, che sono meno della metà, un terzo quasi della media, è il più basso livello dall'Unità d'Italia ad oggi. Sono sempre tanti, se volete, però insomma la riduzione, prima erano oltre 1000, quindi sono molto meno della metà. Quindi c'è un calo continuo, quindi è una situazione fisiologica che prescinde dalle leggi, essendo, se si vedono i dati, appunto non dall'Unità d'Italia, perché questa cosa ci dicono è cominciata dal 1879 l'analisi dei reati, però comunque sempre da parecchio, più di 100, che so, 130 anni fa, in 130 anni di storia d'Italia. La linea degli omicidi, diciamo dei reati più gravi fatti, è sempre in discesa, fino a che l'anno scorso, appunto il 2013, ha toccato il punto più basso nella storia d'Italia. Il problema, allora, le riflessioni che vanno fatte, perché poi i dati sono interessanti non per memorizzarli ma per interpretarli e capire perché. Intanto, vedendo questa linea che scende pressoché in maniera costante e continua, con la stessa pendenza, c'ha soltanto delle interruzioni in periodi particolari, ma particolari non dal punto di vista che sono intervenute nuove leggi o ne sono state tolte, abrogate alcune altre, ma in periodi socialmente importanti, per esempio i due dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale, hanno visto un incremento i periodi di quelli chiamati, diciamo, di particolari tensioni sociali, pure quelli si sono un po' innalzati. Quindi diciamo, anche questa situazione dipende più dalla realtà socio-economica che non dalle leggi esistenti. Le leggi esistenti riguardo agli omicidi ne sono cambiate tante in questi 150 anni della storia d'Italia, ma non hanno influito per nulla, hanno influito sull'andamento di questo fenomeno degli omicidi, così come i tentati, così come le aggressioni alle persone. Insomma, poi si prende gli omicidi perché è diciamo, come dire, la punta di questo iceberg, che sono tutti reati contro la persona, che però seguono lo stesso andamento, quindi un'ascesa continua che prescinde, cioè non viene assolutamente influenzata dall'esistenza della legge. Questo per dire, prima riflessione, fare le leggi più punitive, più che non serve assolutamente a niente, nemmeno come deterrenza a impedire l'effettuazione di un reato, perché chi sta facendo una cosa, usiamo il linguaggio loro, però per capirci, insomma, no? Chi pensa di fare una trasgressione di una legge o fare un'aggressione a una persona o qualunque altra cosa, una rapina, cioè, non è che gira col codice penale in mano e dice vediamo se faccio questa cosa quanto rischio e aspetto casomai che fanno una legge più permissiva così posso farla tra sei mesi, cioè. Ma uno è spinto da tutt'altri motivi che non sono quelli giuridici, sono di tanti tipi, possono essere personali, emotivi, economici, sicuramente sociali, ma sicuramente non di carattere giuridico. Nessuno gira con il codice penale per vedere quanto rischia se fa una cosa, lo fa dettato da tutti altri, diciamo, pressioni, spesso sono tensioni sociali di tanto tipi, no? anche individuali, anche personali. E questa cosa è prima cosa, quindi fare le leggi punitive non serve assolutamente a niente, se non a far acquistare voti da questi cialtroni che operano sulla pelle della gente per aumentare i propri voti, insomma, oppure fanno speculazioni sporche. L'altro elemento da riflettere è che è quest'altro punto, no? E questa è una riflessione. La prima è un po' più complicata, non l'hanno fatta tanti, chissà perché. La seconda invece è più palese e dicono come mai abbiamo il più basso numero della di 150 anni della storia d'Italia di reati gravi come omicidi oppure reati contro la persona, eppure è un periodo in cui le carceri sono più affollate di sempre? Domanda. Come mai, cioè, i reati calano, quelli gravi, e le carceri si riempiono? E questo l'hanno avvertita tutti, questa riflessione, però non hanno dato risposta, perché evidentemente appunto il problema qui non è che quando le carceri si riempiono è perché la gente fa più reati, ma semplicemente perché sono state fatte nel frattempo delle leggi che hanno fatto diventare dei comportamenti, prima diciamo sanzionabili socialmente oppure accettabili, sono diventate trasgressioni di legge. Quindi un comportamento che prima era così in qualche modo accettato è diventato un reato, e quindi la gente entra in carcere. Uno per tutti è quel reato di cui si parla, che dovrebbe essere abrogato, è l'immigrazione clandestina. L'immigrazione è una delle attività la più antica dell'essere umano, a fianco di quella di mangiare e bere, è stata quella di spostarsi nella terra, altrimenti non avremmo colonizzato tutto il mondo, la specie nostra, cioè l'Homo sapiens, questo bipede particolare. Quindi questa attività, che è la più naturale e spontanea di questo animale che si chiama Homo sapiens, che saremmo noi, viene improvvisamente, diventa un reato, e quindi chiaramente un'attività normale è come se dicessero camminare è un reato, è chiaro, empiono le galere, no? È ovvio, perché il camminare è un'attività che si fa normalmente. Ecco, questo è il meccanismo, non è un paradosso quello del camminare, perché l'immigrato in fondo è un camminatore, no? Una persona che cammina, si sposta, non è un sedentario. Una volta venivano chiamati nomadi, ma queste sono vecchie terminologie, quando c'erano le popolazioni stanziali e quelle nomadi, questo movimento degli aggregati umani, ma sono termini che ormai risalgono al passato, si usano oggi ma in maniera stupida e non hanno nessuna aggregato con la realtà. Oggi la gente si sposta per condizioni economiche, politiche, sociali, di guerra. Vabbè, comunque sì, o anche per voglia, perché se uno si può andare a fare la vita in un altro posto dovrebbe poterlo fare, invece pare che oggi non si può più fare. Quando tu nasci in un posto pare che quella è il tuo carcere, non puoi più evadere da lì, pensate che aberrazione. E quindi questa è l'altra legge, che è la Bossi Fini, di cui si chiede l'abrogazione. Ma però appunto poi la cosa importante per capire che appunto questa frenesia punitiva di questo periodo non è correlata a una serie di fatti reali, cioè questa sensazione di insicurezza che c'è, perché poi le statistiche, ma anche le vulgate della gente quando viene intervistata eccetera, dicono, sembra che mettano in luce questa paura della gente, questa insicurezza della gente, non è dettata dal fatto che vengono commessi reati efferati in maniera massiccia, anzi al contrario, questi calano incontinenti, quindi ci dovrebbe essere una rilassatezza, invece c'è una sensazione di insicurezza, ma che chiaramente non deriva dalla dinamica delle trasgressioni di legge e dei reati, ma probabilmente da tutti altri fenomeni. La sensazione di insicurezza deriva dal fatto che le condizioni sociali, economiche non sono più stabili, c'è la crisi che è imperversa, l'alto livello di disoccupazione, la impossibilità quasi pressoché totale di costruirsi un futuro adeguato alle proprie necessità, ai propri bisogni, e quindi questo crea insicurezza, che non c'entra niente con la rapina, col furto, quindi è ovvio. Per cui però si è relazionato, e questa è stata un'operazione veramente squallida e miserabile dei governi, dei media soprattutto, che hanno legato la sensazione di insicurezza invece al fatto di alla violazione dei codici, e quindi hanno detto: se riempiamo le galere daremo la risposta a questo malessere di insicurezza delle persone. Invece le due cose non hanno nessuna relazione, tant'è vero che i reati calano, le carceri si riempiono e la gente si sente insicura, quindi non c'entra niente col reato l'insicurezza e la sicurezza della gente. L'altro numero interessante, anche questo, non solo calano i reati gravi, ma stanno calando anche una presenza in carcere che era molto forte fino a qualche anno fa ed era in crescita, era quella dei detenuti stranieri. I detenuti stranieri fino a un paio d'anni, 2-3 anni fa, erano in crescita. Da quando sono cominciati i flussi di immigrazione in questo paese, la presenza in carcere è aumentata, perché appunto molta gente, molti di questi immigrati non potevano, non avevano altri mezzi di sussistenza che non fare attività extralegali, ma soprattutto perché a un certo punto è diventato un reato, come abbiamo detto, fare la immigrazione, cioè muoversi dal proprio paese, andare in un altro paese, e quindi sono aumentati fino ad avere livelli un terzo, oltre un terzo erano, abbiamo letto nelle statistiche, addirittura in alcune regioni come la Lombardia il 40-45% della popolazione detenuta, in queste regioni del nord era popolazione immigrata. Adesso stanno in calo, parecchio in calo. Che cosa vuol dire? Anche altro numero che dovrebbe permettere una riflessione. Allora, intanto il calo, secondo alcuni ricercatori, avviene perché molte persone, che pure vengono, molti immigrati che vengono nel territorio italiano, dopo un po', vista qui la difficoltà di trovare lavoro, se ne vanno in altri paesi, in genere nel nord Europa, dove è più facile trovare lavoro. Quindi c'è questo passaggio, e ovviamente vanno via quelli che, se rimanessero qui non trovando lavoro, siccome bisogna comunque mangiare un paio di volte al giorno, sarebbero costretti a praticare attività extralegali, e quindi si spostano, si spostano in altre situazioni. Questo è un primo elemento. L'altro elemento è che appunto l'altro elemento, appunto, altri elementi sono da riflessioni da fare, non ce ne sono tante. L'altro elemento è che spesso questi immigrati si accontentano di lavori veramente pagati poco e disastrati, pur di appunto sbarcare il lunario, quindi sono in grossa diminuzione. Addirittura l'ultimo anno ci dice che dei nuovi arrestati nel 2013 ve ne sono, allora, il 34% sono italiani e il soltanto il 20% i nuovi reclusi, le nuove persone che sono entrate in carcere nell'anno passato, il 20% sono stranieri, il 34% italiani, quindi come vedete quasi il doppio, per cui sono in netto calo. E dunque ecco, erano arrivati al massimo al 35% dell'intera popolazione detenuta i detenuti non italiani, stranieri, e sono invece calati al di sotto del 30%. I reati per il quale la gran parte dei reati sono quelli contro il patrimonio, e quindi come quantità, come tipologia di reati dei detenuti, della popolazione detenuta straniera in rapporto con quella italiana, è la diciamo la nella popolazione detenuta straniera sono in gran parte reati di piccolo calibro, reati contro il patrimonio oppure di piccolo spaccio, mentre invece appunto molto più alti sono i reati fatti da cittadini diciamo di questo paese.
I love girls. They're all over this world. I like to look at you. Well, I'm gonna tell you about girls. They're all over this world. Some have beautiful shapes. I wanna live to be 98. Yeah, somebody to talk to. And I like to look at you. Yeah, somebody to talk to. And I love to look at you. But you're a real fine girl. Last weekend in Paris.
Ebbene, siamo in chiusura e purtroppo dobbiamo dare un'ultima notizia molto brutta, questa, perché in realtà cioè, ricordiamo tutti le storie, le vicende, tra l'altro cazzotto in faccia alle persone che si erano avevano preso coscienza dopo l'ultima trasmissione, quella con le morti di Stato di Iacona, no? Quella che ha fatto vedere tutte queste gente, Cucchi e Aldovrandi, e soprattutto ha colpito molto Giuseppe Uva, ricordate questo ragazzo che aveva soltanto avuto un bicchiere di troppo e così stava per strada col suo amico a canticchiare, è stato preso, massacrato di botte e ucciso poi in maniera brutale. Bene, pare che dopo cinque anni dopo un supplemento di indagine dato dal GIP Giuseppe Battarino l'ottobre scorso, attualmente, proprio di ieri questa notizia, i PM, i pubblici ministeri Agostino Abate e Sara Arduino chiedono l'archiviazione per i due poliziotti e i sei carabinieri indagati per lesioni personali. Eppure ormai le prove, ricordate, le abbiamo viste tutte, dicevano si erano trovate tracce di sangue, un corpo massacrato di botte, invece in realtà anche qui, come dite, la giustizia di Stato fa il suo corso, ossia assolve se stesso, e è una, probabilmente se ne parlerà nei prossimi giorni, però è un po' una vergogna di questo paese. Vabbè, insomma, lasciamo anche questo a chi vorrà riflettere sul punto che è arrivato questo paese. Bene, noi siamo qui in chiusura di trasmissione, sono le 15:59 minuti e 33 secondi. Vi ricordiamo che è uscita a Scarceranda e che quindi potete venirla a prendere in radio oppure appunto nelle presentazioni che vengono fatte in giro per la città. Vi ricordiamo anche che appunto è importante scrivere in carcere, è importante comunicare al di là delle mura, con la posta, col sistema epistolare si può fare tranquillamente. Chi sta in carcere ha bisogno di un rapporto.